al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
La piena e visibile unità dei cristiani a cui aneliamo esige che ci lasciamo trasformare e conformare in maniera sempre più perfetta all'immagine di Cristo. L'unità per la quale preghiamo richiede una conversione interiore, sia comune che personale. Non si tratta semplicemente di cordialità o di cooperazione. Occorre soprattutto rafforzare la nostra fede in Dio, nel Dio di Gesù Cristo che ci ha parlato e si è fatto uno di noi. Occorre entrare nella nuova vita in Cristo, che è la nostra vera e definitiva vittoria.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono. Saluto e ringrazio Giuseppe Moriello in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio che sono in regia. Abbiamo aperto questa puntata di Al di là della notizia ascoltando un brano della catechesi pronunciata da Benedetto XVI il 18 gennaio, ieri durante l'udienza generale. Udienza che ha aperto la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che da oltre un secolo, come ha ricordato il Papa, viene celebrata ogni anno da cristiani di tutte le chiese e comunità ecclesiali per invocare quel dono straordinario per cui lo stesso Signore Gesù ha pregato durante l'ultima cena, prima della sua passione, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me, Dio in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il Papa commentava nel brano che abbiamo ascoltato il tema della settimana di quest'anno, preso dalla prima lettera ai Corinzi: tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo nostro Signore. Noi commentiamo questa corrente settimana per l'unità innanzitutto con un ospite che è in linea con noi dalla comunità ecumenica di Bose, Guido Dotti, che è monaco di questa comunità. Buon pomeriggio e grazie per essere nostro ospite.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco, le chiedo innanzitutto proprio un commento sul tema scelto per la settimana di quest'anno, tratto dalla lettera dei Corinzi: tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo nostro Signore. Quale impegno dà al cammino ecumenico questo passaggio?
Ma è un versetto di Paolo che in realtà costituisce una sorta di vocazione per noi. Siamo chiamati ad essere trasformati, trasfigurati da Cristo che ha vinto la morte, e quindi anche le nostre vite personali, ma anche le nostre vite di comunione, le nostre vite ecclesiali tendono, sono chiamate a questa trasfigurazione che è operata da Gesù Cristo e da Lui solo.
Cerchiamo col suo aiuto, Dotti, di rileggere anche l'anno che abbiamo appena lasciato dal punto di vista ecumenico. In un bell'articolo apparso sul mensile Popoli dei Gesuiti, lei ricorda innanzitutto proprio un'affermazione di Papa Benedetto XVI, che, lo ricordiamo, nel settembre scorso ha parlato davanti ai rappresentanti della Chiesa evangelica tedesca a Erfurt, nell'ex convento agostiniano dove visse come monaco Lutero, prima di avviare la riforma protestante. Dunque già di per sé un gesto da commentare importante per l'anno ecumenico appena trascorso. Ma in quell'occasione il Papa ha ricordato: è stato l'errore dell'età confessionale aver visto per lo più soltanto ciò che separa e non aver percepito in modo esistenziale ciò che abbiamo in comune nelle grandi direttive della Sacra Scrittura e nelle professioni di fede del cristianesimo antico. Ecco, un commento a queste parole.
Ma è una ripresa molto forte quella che fece Benedetto XVI a settembre scorso di fronte ai protestanti, di questo che è diventato fortunatamente quasi un adagio nel movimento ecumenico, che cioè ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci separa. Ecco, il Papa ha giustamente ricordato il patrimonio comune che abbiamo soprattutto come cristiani d'Occidente, lui parlava appunto ai protestanti tedeschi, della Sacra Scrittura e i credi apostolici dei primi concili, ma credo che questo vada sempre più in profondità, se ci rendiamo conto che quello che ci divide sono sì opzioni teologiche, posizioni spirituali, dogmatiche, su cui ancora ci sono forti divisioni, ma più in profondità la divisione sta nel nostro peccato, nella nostra infedeltà alla volontà del Signore. E parimenti ciò che ci unisce come cristiani sono alcune affermazioni teologiche, sono appunto la Sacra Scrittura, il credo, ma più in profondità ancora ciò che ci unisce è l'unico Signore. Quindi affermare, riaffermare che ciò che ci unisce è più grande che ciò che ci separa significa dire che ci unisce il Signore Gesù Cristo e ci separa la nostra infedeltà a Lui fondamentalmente.
A questo proposito, il Papa, proprio nell'udienza del 18 gennaio che apriva questa settimana, ha detto che è una grande sfida questa per la nuova evangelizzazione.
Non si dimentichi che il movimento ecumenico nasce e prende slancio proprio dallo scandalo di cristiani che annunciano in terre di missione, che annunciano il Vangelo arrivando divisi, a volte addirittura in concorrenza anche non sempre molto fraterna, diciamo pure. Questo alla fine dell'Ottocento è stata quasi la scintilla che ha fatto prendere consapevolezza che una nostra testimonianza cristiana, se operata con contrapposizioni, con divisioni, finisce per essere una controtestimonianza. E quindi nel momento in cui anche la Chiesa Cattolica si interroga e si impegna in questo slancio di nuova evangelizzazione, non può non dimenticare questa condizione fondamentale del bisogno dell'unità perché il nostro annuncio del Vangelo sia credibile.
Guido Dotti, guardando al 2011, è stato l'anno della primavera araba e abbiamo visto molte minoranze cristiane in difficoltà proprio in questi sommovimenti del Nord Africa e del mondo arabo, e abbiamo registrato proprio anche un aumento in altre regioni del mondo anche delle persecuzioni nei confronti dei cristiani. Come leggere questi avvenimenti in una prospettiva ecumenica?
Ma innanzitutto credo di doverli leggere con il Nuovo Testamento sulla solidarietà nella sofferenza. Quando un membro del corpo soffre, tutto il corpo soffre. Quindi anche se questi cristiani geograficamente sono lontani da noi, è una sofferenza della Chiesa come corpo di Cristo e che quindi anche noi dobbiamo vivere, sentire e percepire come tale. Poi c'è però anche un elemento che potrei così dire di speranza, cioè di fronte a queste grosse difficoltà che incontrano i nostri fratelli e le nostre sorelle, è stato quasi unanime un moto di solidarietà, di compassione nel senso profondo, indipendentemente dalle confessioni cristiane, dalle diverse confessioni cristiane di questi fratelli perseguitati, che fossero copti ortodossi o copti cattolici, che fossero cattolici o anglicani in Sud Sudan o in altri parti del mondo dove appunto più soffrono, la sensazione che è uscita anche verso, diciamo, l'opinione pubblica, verso chi non è membro della Chiesa, è che erano cristiani e che poco importava tutto sommato a quale confessione specifica appartenessero. Questo mi sembra una nota di speranza all'interno, ripeto, di una situazione che è di dolore e di sofferenza, ma mostra ancora una volta, come già era avvenuto anche durante la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, della Shoah e dei campi di concentramento, che nel momento della prova i semplici cristiani, i cristiani di tutti i giorni, con anche le loro guide, i loro capi, i loro vescovi, superano di slancio queste barriere non per combattere un nemico comune, ma per dire a una sola voce che la ragione per cui vivono e per cui sono pronti a morire è solo Gesù Cristo e non un'appartenenza specifica.
Guido Dotti, monaco della comunità di Bose. Quest'anno, l'anno che invece si è aperto, è l'anno del 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. Questa circostanza potrà, secondo lei, ridestare lo spirito ecumenico?
Ma io me lo auguro fortemente e francamente spero e penso di sì, nel senso che per la Chiesa Cattolica il Concilio Vaticano II è stato un sigillo e un'apertura ad una piena partecipazione della Chiesa Cattolica al movimento ecumenico, verso il quale la Chiesa Cattolica prima era abbastanza reticente o comunque in seconda fila, ecco. Mentre invece se si pensa appunto al documento conciliare come l'Unitatis Redintegratio, ma la stessa impostazione dei testi dogmatici della Lumen Gentium sono state delle grosse aperture all'ecumenismo, non inteso come movimento, ma come ha ricordato a più riprese da Papa Giovanni XXIII al Beato Giovanni Paolo II e adesso Benedetto XVI, è qualcosa che appartiene all'essenza stessa della Chiesa. Non è questione di un optional che noi possiamo aggiungere alla Chiesa. Questo il Concilio l'ha rimesso al cuore della riflessione, della preghiera dei cattolici. Non si dimentichi che al Concilio erano stati invitati ed erano presenti dei rappresentanti di altre chiese cristiane d'Oriente ed Occidente, e quindi penso che l'anniversario, il 50° anniversario dell'apertura del Concilio possa far dire in un senso ancora più ampio quel Gaudet Mater Ecclesia con la quale Papa Giovanni volle appunto aprire l'assise conciliare.
Nell'articolo che lei ha scritto per la rivista Popoli si ricordano anche difficoltà di questo cammino, quello ecumenico, i 10 anni della Carta Ecumenica celebrati in tono minore, il fatto che si sia per il secondo anno celebrato il mistero della Pasqua assieme, ma nonostante questo ancora una volta non c'è una fissazione comune di un'unica data per la Pasqua, insomma continua a essere un momento con delle difficoltà per il cammino ecumenico. Nonostante questo, lei scrive, proprio in queste stagioni il desiderio di una comunione più profonda deve essere mantenuto vivo.
Sì, credo che le difficoltà ci sono in molte confessioni, in molti dialoghi anche bilaterali o multilaterali, si conosce una stanchezza, si conosce appunto questa carta ecumenica che per certi versi potremmo dire che è un po' rimasta sulla carta, con un gioco di parole, ma nello stesso tempo io credo che proprio queste difficoltà legate a quei segni di speranza di cui abbiamo parlato prima ci devono rinforzare in un cammino che, ripeto, è un cammino di maggior fedeltà al Signore, al suo Vangelo, alla sua volontà. E forse dovremmo anche far memoria di fronte alle difficoltà, agli smacchi o a dei passi indietro, degli ondeggiamenti che si verificano, quanto altri nostri fratelli e sorelle cristiani nei secoli, nei decenni passati hanno patito, quanti pionieri dell'ecumenismo hanno sofferto sperando di vedere una stagione che noi abbiamo visto attraverso il Concilio e tanti anni dopo e che non è relegata al passato. Ecco, io credo che le difficoltà sono di nuovo sfide per una speranza, ripeto, non tanto per una sorta di entità ecumenismo, ma per la nostra fedeltà alla preghiera del Signore nell'ultima cena che ha vissuto con i Suoi discepoli.
Io ringrazio molto Guido Dotti, monaco della comunità di Bose, per questo bel contributo. Grazie, buon proseguimento, buona settimana per l'unità allora.
Grazie anche a lei e a tutti i collaboratori.
E ci ha raggiunto in trasmissione, in questa puntata dedicata alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il pastore valdese Luca Baratto, responsabile ecumenico della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia. Pastore Baratto, buongiorno, grazie
buongiorno.
Per essere con noi.
Buongiorno a lei.
Ecco, abbiamo ricordato in apertura di questo programma il tema scelto per la settimana 2012, tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo nostro Signore. Il Papa ricordava nell'udienza che ha aperto questa settimana proprio il significato di questo tema scelto, la piena e visibile unità dei cristiani a cui aneliamo esige che ci lasciamo trasformare e conformare in maniera sempre più perfetta all'immagine di Cristo. Ecco, un suo commento su questo tema.
Sicuramente io trovo che il tema di quest'anno sia particolarmente adatto e stimolante proprio perché si rifà ad un testo, quello di Prima Corinzi, molto cristocentrico, e sono d'accordo anch'io in effetti che il cammino ecumenico, soprattutto quello che si esprime nella dimensione della preghiera e dell'incontro, altro non è che un cammino di conversione a Cristo. E quindi questo tema, questo versetto, questi testi biblici scelti dalla Commissione Ecumenica Polacca per quest'anno sono estremamente adatti a sottolineare questo aspetto. E poi lo trovo particolarmente positivo anche per altre ragioni. Innanzitutto ci fa interrogare su che cosa sia una vera vittoria, no? La vittoria di Cristo, la risurrezione. E soprattutto una riflessione che viene dalla Polonia, un paese che invece ha subito pesanti sconfitte nel corso della sua storia. Ci viene detto che la vittoria nella fede è una vittoria in Gesù Cristo, quindi attraverso qualcuno che è passato sul Golgotha, sulla croce. E questo può anche essere importante per riflettere sull'ecumenismo oggi, ecco, se c'è stanchezza, se è vero che siamo in un momento in cui tutto sembra un po' bloccato, in un inverno, una gelata, insomma, ecumenica per alcuni punti di vista, dobbiamo comunque riflettere su che cosa sia veramente una vittoria, un successo e su come, insomma, il cammino in realtà debba comunque proseguire verso Cristo.
Potremmo dire, riprendendo quanto scriveva Guido Dotti della comunità di Bose, davvero ciò che unisce i cristiani è sempre più grande di ciò che li divide?
Ma certo che in effetti, se vogliamo vedere la cosa da questo punto di vista, che in effetti non è quello da cui normalmente si parte, la prima cosa che si chiede, non lo so, un cattolico, diciamo una persona cattolica chiede a una persona protestante è ciò che lo differenzia, insomma, non avendo forse coscienza del fatto che tutti noi recitiamo il credo apostolico, il credo niceno costantinopolitano, cioè i simboli fondamentali della fede cristiana. Quindi sì, se vogliamo rivedere quello che è il fondamento, i fondamentali della fede cristiana, assolutamente, possiamo già pronunciarli e recitarli insieme. Poi naturalmente ci sono tante, non solo diversità, ma anche appunto tanti disaccordi che hanno origine storica, che si sono sedimentati, e questa poi è la difficoltà del dialogo ecumenico.
Il Papa ha parlato di una grande sfida per la nuova evangelizzazione, che può essere più fruttuosa se tutti i cristiani annunciano insieme la verità del Vangelo di Gesù Cristo e danno una risposta comune alla sete spirituale dei nostri tempi. Ecco, come rappresentante della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia, come guarda questa sfida?
Ma certamente il movimento ecumenico è nato ormai 102 anni fa proprio da questa considerazione, cioè in un congresso missionario in cui ci si interrogava sull'efficacia della predicazione quando in terre straniere, al di fuori dell'Europa, ci si presentava disuniti, insomma, erano essenzialmente dei rappresentanti di chiese protestanti all'epoca, ma questo è effettivamente l'origine del movimento ecumenico. Quindi rimane una sfida, è la prima sfida e continua ad essere la sfida in fondo più importante, quella di una comune testimonianza. Da questo punto di vista, diciamo, ci sono dei segni incoraggianti. Per esempio, c'è in Italia sempre di più la coscienza nelle diverse chiese cristiane di dover portare una comune testimonianza nel territorio. Sono infatti nati diversi consigli di chiese cristiane cittadine o addirittura regionali, come per esempio c'è il Consiglio delle Chiese Cristiane della Campania, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, a Bari, insomma, questo è secondo me un frutto positivo e incoraggiante del movimento ecumenico in Italia. E più questo aspetto si svilupperà, più le chiese saranno in grado anche di organizzarsi in consigli comuni, appunto, più questa sfida della testimonianza comune sarà accolta e, diciamo così, non dico risolta, ma risolta per quel che può permettere la comunione a questo punto tra le diverse chiese.
Pastore Baratto, quest'anno si celebrano i 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II, che ricordiamo si svolse anche con la presenza e la fattiva collaborazione di osservatori non cattolici. Questo anniversario può diventare, secondo lei, come dire, una nuova spinta al cammino ecumenico?
Sicuramente questo anniversario ci ricorda qualcosa di fondamentale, cioè un momento in cui la Chiesa Cattolica Romana effettivamente è entrata nel movimento ecumenico, che già esisteva appunto da 50 anni, ma che insomma era e aveva anche già le sue strutture come il Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra, ma dal quale in effetti non erano al quale non partecipavano almeno la metà dei cristiani di tutto il mondo, insomma, quindi il Concilio Vaticano II da questo punto di vista è fondamentale, è importante, insomma, non è importante soltanto all'interno della Chiesa Cattolica, ma è importante anche per quel che riguarda le altre chiese cristiane. Ora, naturalmente, gli anniversari si possono il tono degli anniversari, beh, quello dipende un po' dal momento in cui si è. Io spero che effettivamente questo anniversario possa ridare slancio a quegli entusiasmi, a quella dinamica, a quell'apertura che insomma il Concilio Vaticano II ha portato, però diciamo questo è una cosa che vorremmo verificare poi.
D'accordo, io la ringrazio molto, ringrazio il pastore valdese Luca Baratto, responsabile ecumenico della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia, grazie per il suo importante contributo, buon proseguimento perché so che la vostra federazione è molto impegnata in questa settimana di preghiera per l'unità.
Va bene, la ringrazio molto allora, arrivederci.
Grazie a Luca Baratto, noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi di Al di là della notizia è stata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2012. Grazie ai nostri ospiti. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.